Buon lavoro.
Grazie. Allora, io oggi inizierei con alcune risposte a quelle, alle questioni che sono state poste durante il secondo colloquio. In particolare, Gabriele Pasqui aveva posto una serie di domande. La prima era quella della relazione tra diritto e società, perché in effetti ci sono delle norme che giuridiche non sono, ma sono di altro tipo, norme per esempio di carattere deontologico, norme religiose, quindi fuoriescono dall'area giuridica. E Gabriele Pasqui diceva: ma c'è un'area comune? E la risposta è sicuramente affermativa. Io mi sono interessato in modo particolare, una parte della mia vita, del problema della responsabilità, civile, penale e deontologica dell'avvocato, ovviamente. E allora la risposta è sicuramente. Allora, ancora una volta, l'elemento chiaro, visivamente chiaro, plastico, è quello dei cerchi concentrici. E cioè le norme deontologiche coprono un'area sicuramente più vasta della norma che disciplina la responsabilità civile, la quale a sua volta ha un'area più vasta di quella che occupa la responsabilità penale. Faccio degli esempi. La norma deontologica si occupa anche del rapporto tra due colleghi. Il fatto che io non risponda a un collega è un fatto che deontologicamente non è corretto e potrebbe anche espormi a delle sanzioni di carattere deontologico che il Consiglio dell'Ordine potrebbe comminarmi. Ma tutto questo non riveste un problema né di responsabilità civile né tantomeno di responsabilità penale. L'avvocato che sbaglia nel compiere una causa sicuramente compie un illecito civile, d'accordo? È un inadempimento, sbaglia. Sicuramente ne risponde dal punto di vista civilistico, ne può rispondere anche dal punto di vista deontologico, per esempio nel momento in cui risulta che non ti sei aggiornato, è anche un problema deontologico per cui hai commesso quell'errore, d'accordo? Ma sicuramente siamo fuori dall'area penale. Mentre invece l'avvocato che incassa delle somme per conto del cliente e non gliele dà, sicuramente commette anche un illecito penale, un reato, l'appropriazione indebita, per esempio, che riveste chiaramente anche un illecito civile. Devo restituire la somma, quindi ci potrà essere una sentenza che mi condanna a pagare, e costituisce sicuramente anche un problema di illecito deontologico. Da che cosa dipende tutto questo? Allora, sicuramente l'area dell'illecito penale, che è un'area estremamente ridotta, dipende da una scelta del legislatore. Voi avrete senz'altro sentito parlare delle famose depenalizzazioni. Cioè, che cosa significa depenalizzazione? Significa che il legislatore dice: scusate, un certo illecito a cui io riconducevo una sanzione di carattere penale, poteva essere la reclusione, poteva essere una sanzione pecuniaria, ma comunque aveva un carattere penale, mi sporcava la fedina penale, mettiamola così, a un certo punto decido che non è più reato, ma lo decide il legislatore. Che cosa è reato e che cosa non è reato? Lo decide il legislatore sulla base chiaramente di una valutazione anche di carattere, sentendo qual è il polso della società. Per esempio, io ho scoperto che l'ingiuria non è più reato. Capisco, io una volta incontrai un mio amico pretore, eravamo agli inizi della carriera, lui di magistrato, io di avvocato, gli dico: come va, Raffaele? Diceva: non ne posso più, proprio di fare il pretore penale non ne posso più. Ma ti pare possibile che devo passare la mia vita a decidere se in un'assemblea condominiale tra due che litigavano uno gli ha detto pirla o parla e io devo occuparmi di queste cose? Cioè, non ne posso più. E allora capisco che l'ingiuria oggi, che è comune, A un certo punto il legislatore ha detto: no, scusate, io non posso più punirla, non ce la faccio più, perché mi si affossano i tribunali di queste, veramente di queste cose bagatellari. Perché poi il dire a uno stupido, eccetera, eccetera, dai, ti faccia scattare immediatamente proprio la sanzione penale, diventa effettivamente. Meno sono d'accordo sul fatto che addirittura hanno depenalizzato il falso in scrittura privata. Questo secondo me è un fatto che mi ha fatto rabbrividire e dico: ma qui qualcuno ci ha messo uno zampino che non doveva metterci, probabilmente. Perché, scusate, voglio dire, penso forse di avervelo già raccontato, perché è un episodio che racconto spessissimo. Mi trovai una volta a dover fare un'azione per il recupero di 20 milioni di vecchie lire sulla base di un assegno, e quando notificai l'intimazione di pagamento la debitrice mi fece opposizione dicendo: no, 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 io ho qua una ricevuta di, l'ho già raccontato, beh, a te sicuramente
no, la prima volta, il primo incontro.
Esibisce una scritta di 18 milioni. In realtà era una ricevuta di 1 milione, lei già l'aveva interlineata, aveva fatto un'interposizione, aveva messo un 8, poi la cosa, vabbè, finì abbastanza bene per noi, però voi capite che è un fatto molto grave questo è un falso in una scrittura privata. Non depenalizzarlo, a mio giudizio, non è il massimo della visione. Quindi, non so se, Gabriele, io non... ho cercato di darti una risposta, non so se esaustiva, è chiaro che poi servirebbero tanti approfondimenti, tante altre domande, tante questioni, eccetera, sulle quali non mette conto. Invece vorrei ritornare ancora una volta sul problema della valenza educativa della norma. E ancora una volta ne abbiamo parlato a lungo anche della seconda giornata, e cioè di questo fatto: se ha senso parlare di una valenza pedagogica educativa della norma in assenza di una sanzione. E io continuo a insistere su un fatto: non c'è una correlazione necessaria tra valenza educativa della norma e sanzione. Ci può essere anche un atteggiamento da parte del legislatore di carattere premiale. Cioè, un legislatore potrebbe dire: guardate che chi fa una certa operazione potrà beneficiare di un particolare privilegio. Scusate, andiamo proprio sul semplice. Le donazioni che possiamo fare a Save the Children piuttosto che Medici Senza Frontiere. Abbiamo una... spesso e volentieri noi lo facciamo indipendentemente da, ma il legislatore ha voluto mettere una cosa: guardate che fino a 2.500 euro vi potete scaricare la spesa. Fiscalmente pagate un po' meno. Oppure, se piantate un determinato tipo di pianta che mi sta scomparendo, io legislatore vi faccio un finanziamento. Ecco, anche questa è una norma che può essere...
No. Scusa, andiamo avanti.
Ma anche nel momento in cui un ragazzo viene a scuola... È chiaro che se non studia lo boccio, ma il ragazzo spesso studia indipendentemente dal fatto del timore di essere bocciato, ma per essere promosso, che è un atteggiamento positivo da questo punto, premiale se vogliamo, no? Non so quanti di voi abbiano studiato e raggiunto una laurea semplicemente per evitare una sanzione, e cioè: guarda che se non ti laurei ti faccio un fondo schiena così, d'accordo? Fatto dai genitori. Molto probabilmente invece potrebbe essere stato il gusto di arrivare a un... E questo comunque è una norma giuridica che ci pone queste cose. Poi c'è un altro aspetto, secondo me. Noi non possiamo correlare sempre soltanto la norma giuridica e vederla soltanto come una sanzione a cui si correla una punizione, come può essere nel penale. Certo, se uccidi sei punito, se rubi sei punito. D'accordo? Ma abbiamo anche fatto l'esempio che, guarda che se uccidi in una determinata cosa non succede niente perché l'hai fatto per legittima difesa, d'accordo? Ne abbiamo già parlato di questo. Però la legge si interessa anche di disciplinare tutto il sistema scolastico, che è un modo, in un certo modo, educativo, di trasmissione educativa. Cioè, anche questo rientra nei compiti del legislatore, di dire: attenzione, io voglio che la gente sia educata e istituisco il sistema scolastico. Anche queste sono norme, il sistema scolastico è retto da norme. Certo, ci sono diritti, ci sono doveri, Sicuramente, ma non ci sono soltanto doveri e sanzioni, ci sono anche diritti del cittadino e premi per il cittadino. Quindi il discorso, secondo me, è molto complesso, non si può escludere un aspetto o l'altro. Il sistema è estremamente complesso. La violenza. Questo ancora una volta Gabriele che pone il problema della violenza. E sicuramente, se ancora una volta vediamo il discorso della risposta a un crimine, sicuramente potremmo dire che il reprimere il crimine, punire chi ha commesso il crimine con una perdita della libertà, sicuramente potrebbe essere visto come una forma di violenza. Io ci pensavo stamattina, poi magari l'unica penalista che c'è qui in questo momento ci può dare qualche altra cosa. Io penso che effettivamente la pena ha una valenza sicuramente di deterrente, l'ha sempre avuto. Gabriele ha posto un punto che è antichissimo, lo trovo anche in Beccaria, la critica alla violenza dello Stato, soprattutto il rapporto alla pena di morte, e purtroppo noi in Europa non l'abbiamo più. Ai nostri confini se ne parla animatamente, in America sappiamo che esiste tuttora, e non solo in America, in Cina fanno delle stragi da questo punto di vista, pare. Comunque, noi siamo fortunati, non c'è più la pena di morte. Però non è l'unica pena, non è l'unica violenza. Sicuramente penso, e qui chiamo in causa magari Margherita che ci può dire qualche cosa, che di fronte a certi reati, che rappresentano sicuramente un reato, un fatto grave, penso per esempio alla corruzione, no? Molto probabilmente potrebbero esserci delle sanzioni di carattere diverso, alternative, soprattutto laddove non c'è pericolo di fuga e pericolo di reiterazione del reato. Certo che rispetto a un omicidio, scusate, c'è un problema di sicurezza pubblica e non posso non recludere un soggetto che è pericoloso per la società perché può commettere dei reati di un certo tipo. Molto probabilmente per reati di altro tipo, come possono essere i reati fiscali, i reati appunto dei cosiddetti colletti bianchi, quindi la corruzione, la concussione, eccetera, io penso che ci potrebbero essere dei sistemi alternativi proprio finalizzati, come avviene oggi anche per certi allievi che a scuola sono un po' ribelli, verso delle attività socialmente utili, no? Ecco, di assistenza, eccetera. Tanto probabilmente il pericolo di reiterazione del reato lì potrebbe non esserci. La stessa cosa potrebbe valere per esempio per alcune ipotesi di omicidio colposo, però qui non ho il polso, l'omicidio colposo può essere anche l'omicidio automobilistico non fatto per eccesso di velocità o cose di questo genere, ti può capitare tra capo e collo, raccontavo penso proprio qua quando raccontai di una critica che fece una sentenza io feci una critica a Notizie del Telegiornale. La vita del figlio di un contadino valutato 1 milione di lire. In realtà il bambino usciva, allora l'automobilista procedeva a 20 all'ora, perché era una giornata di neve, e il bambino è uscito correndo per inseguire una palla da dietro un covone di neve. Lui ha frenato, fu assolto penalmente, è omicidio colposo comunque, cioè, ma lui fu assolto, non poteva fare nulla. Civilmente fu condannato al pagamento di un terzo delle spese che c'erano state, ma purtroppo per diligenza dell'avvocato, che poi ha pensato di portare la cosa dai giornali anziché farsi il suo esame di coscienza, l'avvocato aveva formulato male alcune domande. Dal punto di vista patrimoniale fu allegato pochissimo, furono allegate le spese funerarie, erano 3 milioni, il giudice disse la responsabilità dell'automobilista è un terzo, il bambino ha più responsabilità, te lì 1 milione. Venne fuori un pandemonio, ma in realtà c'erano ben altre responsabilità. Poi, per l'amor di Dio, sicuramente c'è una violenza dello Stato nel fatto di non aver ancora attuato un articolo della Costituzione, e cioè che la pena deve tendere al recupero del reo. Questo lo dice l'articolo 27 della nostra Costituzione. Sicuramente nelle nostre carceri, quando si entra, si esce e si è sicuramente peggiorati. dal punto. Questa è la vera violenza. Ma allora non è tanto collegata alla sanzione, quanto molto più spesso è collegata invece a un'inefficienza dell'amministrazione penitenziaria e dello Stato in generale. Poi, insomma, voglio dire, che ci sia una certa violenza nella pena, questo è scontato, ma è un vecchio brocardo, vim vi repellere licet, che è alla base anche della legittima difesa, voglio dire. Però vorrei dire, anche qui, le sanzioni non sono soltanto quelle penali, ma sono anche le sanzioni civili. Certo, uno dice, ma la condanna al pagamento di una somma è una violenza? Beh, ma se la somma la devi, sarebbe anche una violenza. Che posso fare? Io l'unica cosa è ti sottopongo a pignoramento i tuoi beni. È una violenza. Sicuramente togliere la casa a qualcuno è una violenza. Ma sarebbe anche una violenza che lo Stato tollerasse l'inadempimento rispetto a un debito. E allora è sempre un problema di rischi. Poi oggi ci sono delle modalità diverse. Per esempio, questa è un pochino complicata, vedo di spiegarvela in modo molto semplice. Supponete una cosa, vediamo, un preliminare di compravendita di un appartamento. Tutti noi probabilmente ne avremo sentito parlare, qualcuno l'avrà fatto, qualcuno l'avrà visto fare, i figli sapranno che i genitori hanno comprato casa, si fa un preliminare. Il preliminare, come sapete, non trasferisce la proprietà, è un impegno ad andare verso un definitivo, d'accordo? Che succede se il promissario venditore a un certo punto dice non voglio più vendere? E beh, no, devi farlo, perché sei obbligato, qui c'è un contratto. Posso condannarlo ad andare dal notaio? No, non posso condannarlo ad andare dal notaio. Perché? Perché come spiegavo ai miei ragazzi quando insegnavo queste cose, non esiste il fatto che l'ufficiale, l'unico modo per costringere uno ad andare dal notaio a firmare un contratto di vendita è puntargli una pistola alla testa e dice allora adesso sparo. Questo nel nostro ordinamento giuridico non è possibile. E allora che cosa ha studiato, che cosa ha risolto il legislatore? Si va da un giudice e il giudice stesso di fronte all'adempimento è lui che trasferisce con una sentenza la proprietà. È una violenza? Beh, sarebbe anche una violenza non dare la casa a chi ha diritto di averla, oltre che toglierla a chi si era impegnato a venderla. Quindi anche queste sono sanzioni, ma sono sanzioni un po' particolari, insomma. Credo con questo di aver risposto a quasi tutte le domande. Mi rimane invece una domanda che era relativa all'universalità della norma. Io mi ero anche segnato i nomi a tutti quelli che avevo esposto, adesso ci arrivo perché questo l'avete proposto anche Anna, l'ha proposto Egidio, l'ha proposto Giorgio che oggi non c'è, il problema dell'universalità della norma. Allora, che le norme non abbiano una potenzialità universale, questo deve essere dato per scontato. Cioè il nostro sistema, e chiaramente vale in Italia, già non vale più al di fuori dell'Italia, tante cose non valgono, pur essendo in Europa. Tenete conto che soltanto qualche anno fa, quando ancora in Europa eravamo in 15 stati, esistevano 17 procedure civili diverse, perché l'Inghilterra ne aveva 3. Inghilterra, Galles e Scozia, no? Ecco, 17 procedure su 15 stati. Anche quelle sono norme, anche se sono norme limitate all'applicazione del processo. Sicuramente, ma questo l'aveva detto già Montesquieu, è chiaro che le norme sono diverse addirittura per territorio, per clima, eccetera, costantemente si modificano. E quindi non possiamo fare un discorso di universalità. Mentre invece mi sembra giustissimo il problema che aveva posto Gabriele, e cioè quello della generalità. La norma è per definizione generale, una norma non può essere ad personam. C'è stato uno in Italia che ha cercato di mettersi tutta una serie di norme ad personam, però gliel'hanno poi dichiarate incostituzionali. Pensate al lodo Schifani e al lodo Alfano, erano norme che tutto sommato erano dedicate a 5 persone ben delineate, con tutta una serie di errori che la Corte Costituzionale ha sanzionato irrimediabilmente, tant'è vero che a un certo punto poi avevano deciso di fare quello dell'impedimento a presenziare le udienze e gliel'abbiamo abrogato con un referendum. Quello che la norma che non è generale, che non ha una portata generale, c'è, certo che c'è, ma si chiama sentenza, perché la sentenza è una norma che regolamenta un caso specifico. Insomma, quella, perché dipende dal, applico io giudice un principio generale a un caso specifico. Questa è la norma che non ha valenza generale. Diverso poi invece è il discorso che tu facevi sull'uniformità dell'applicazione pratica. E qui purtroppo non posso che dirti che il problema è che tu hai messo il dito nella piaga, insomma, perché non esiste la possibilità di una uniformità di lo diciamo sempre, tot capita, tot sentenzia. Sicuramente se, poi ve ne parlerò brevemente, del danno automobilistico, tranquilli, per tanti anni, adesso stanno tutti quanti orientandosi verso delle tabelle fatte dal Tribunale di Milano, ma per tanti anni i criteri erano i più liberi possibili e immaginabili, e sicuramente una sentenza emessa da Milano non equivaleva a una da Torino, non equivaleva a una emessa a Sud, c'erano dei criteri completamente diversi. E su questo penso che non ci possa essere nessun problema. C'è un organismo che dovrebbe unificare, che è la Cassazione, ma la Cassazione non unifica l'applicazione in sé del singolo caso, unifica semplicemente i principi, ma nell'ambito dei principi ogni giudice ha una certa libertà di movimento. Del resto, scusate, come poi diremo oggi, una norma di carattere penale normalmente prevede una sanzione che va da anni 2 ad anni 5, per esempio. Quel 2-5 dipende da una valutazione che entro certi limiti è data ad alcuni criteri previsti dalla legge, ma per altri proprio anche dalla sensibilità del singolo magistrato. Io ricordo una volta, sicuramente il magistrato ha dei sentimenti e reagisce. Io mi ricordo una volta che ero pubblico ministero in pretura all'epoca, tanti anni fa, sotto il vecchio codice di procedura penale, quello abrogato poi alla fine degli anni Ottanta, in pretura c'erano dei pubblici ministeri che erano degli avvocati. Il magistrato dice: guardi, avvocato, venga lei, mi faccio da pubblico ministero. E io mi ricordo una volta che chiesi il massimo della pena, che poi erano pochi, per una minaccia con una scacciacani nei confronti di uno che ricattava una donna in modo vergognoso, cioè, io chiesi il massimo della pena e mi ricordo che questo mio amico, sempre quello pirlo parla, mi disse: faccio dargli 10 mesi, se al massimo noi in pretura ne diamo 6. E io: questi sono cazzi tuoi, scusami. Io ho chiesto, sono talmente, ma io ero indignato da quello che avevo sentito dalle deposizioni testimoniali. Cioè, come si comportava quella persona era una cosa che mi aveva fatto mandare il sangue alla testa. Poi voi potrete dire: è sbagliato per un pubblico ministero farsi andare il sangue alla testa? Non lo so, a me il sangue alla testa è andato milioni di volte nella mia carriera di avvocato. Poi c'è un altro aspetto che tu hai toccato e sul quale, ahimè, non c'entra niente la norma, c'entra l'inefficienza dello Stato. Noi in Italia abbiamo avuto 4 regioni, e non so se ancora sono tali, se sono di più, 4 regioni in cui lo Stato non aveva il controllo sul territorio. Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, lo Stato per molto tempo non ha avuto assolutamente nessuna capacità di ordine pubblico, se non per piccole cose. Erano nelle mani di grandi organizzazioni malavitose. Questo è un problema che non attiene al diritto, attiene alla capacità organizzativa dello Stato. Il diritto è la norma che io enuncio, ma poi ho bisogno di farla applicare, e se non metto a disposizione polizia, per certi versi, magistratura e quant'altro, purtroppo non posso fare niente. E anche una prospettiva culturale, è chiaro. Mi ricordo ancora quando la Rosa Russo Iervolino era sindaco di Napoli, quindi stiamo parlando ormai di una ventina d'anni fa, che disse: per porre rimedio agli ultimi 20 anni di inculturazione che abbiamo avuto, serviranno 20 anni di lavoro culturale, che io credo che non sia ancora iniziato, nel vero senso della parola, se non per iniziative di singoli cittadini, come leggevo sull'Espresso di questa settimana, di vari centri che si occupano di portare avanti un minimo di attività culturale, di formazione dei ragazzi, di assistenza negli studi, eccetera. Ecco, io credo così di aver risposto anche al problema che poneva Anna, sul problema dell'esempio che il legislatore fa, che i nostri deputati danno. È un po' anche a quello che poneva Egidio, che aveva posto un problema Egidio aveva posto un problema sull'interpretazione. Ecco, da questo punto di vista ti rispondo un momentino dopo, perché a proposito di Beccaria, di alcune cose di Beccaria, sul quale effettivamente ci soffermeremo. Quindi entrerei un attimino oggi nel vivo della nostra risposta a queste domande. Chiedo scusa se non ho risposto a tutto, ho cercato di farlo. Rimane un problema educativo che aveva posto anche Andrea, che oggi non c'è, a proposito della legge sull'omofobia. Anche lì io penso che si tratti di far passare un messaggio attraverso effettivamente una legge che vieti determinati comportamenti. Passerà a lungo andare, e questo mi sembra un problema che aveva posto anche Gidio, passerà a lungo andare una cultura diversa, ci vorranno degli anni, ma come la nostra cultura si è modificata, cioè voglio dire, ricordatevi che cos'era negli anni 70 l'educazione, che le barzellette che comunemente venivano raccontate sugli omosessuali, no? E oggi io mi rifiuto di raccontare quelle barzellette che 50 anni fa al liceo andavano, no? Come mi rifiuto anche di fare dei commenti. Io mi ricordo una volta che un mio carissimo amico, stavamo parlando con un magistrato, quando andò via il magistrato mi diede una gomitata e mi disse: ma secondo te è omosessuale? La mia risposta fu: e a te che cazzo te ne frega? Cioè, diventa, nel momento in cui noi diciamo che la sessualità ha una sua libertà di estrinsecarsi, a te che cosa interessa la sessualità degli altri, come si estrinseca? Nel modo più assoluto, niente. Non mi interessa più. Mi interessa, anzi, invece, tutelare quelle persone che vengono colpite nel modo più indegno possibile, no? Allora, mi sono impegnato, per esempio, nel diffondere il discorso sulle unioni civili, mi sono impegnato, adesso ho presentato delle osservazioni in alcune scuole proprio sulla legge contro l'omofobia. Poi vi posso dire una cosa: la stanno facendo una schifezza, ma questa è una valutazione tecnica, non una valutazione di carattere sostanziale. Dal punto di vista sostanziale la scelta è giusta. Poi le leggi non le sanno più fare e stanno facendo una legge piena di contraddizioni. Cioè, io quando l'ho letta ho telefonato a mia sorella dicendo: scusami, fammi capire una cosa, ma come si giustifica questo comma con un altro? Ma questo è un problema di come i nostri legislatori fanno le leggi. Va bene. Dunque, mi alzo un attimo. Allora, la volta scorsa ci eravamo salutati sull'articolo 25. Ritorno un attimino però a questo articolo 14. Articolo 14 delle disposizioni delle leggi in generale. Ricordo per chi ha perso qualche puntata che la disposizione della legge generale sono delle norme che ci sono sempre state, vengono chiamate anche le preleggi, le trovate all'inizio del codice civile, ma non sono nel codice civile, sono sempre, fanno parte, cioè disciplinano infatti un po' tutto il sistema e vi dicono per esempio come i criteri per l'interpretazione delle norme, eccetera. Tra i criteri di interpretazione delle norme, come vi ricorderete, abbiamo parlato a lungo del criterio di applicazione analogica di una norma, avevamo fatto per esempio l'esempio del leasing, che è un contratto che non è disciplinato nel nostro ordinamento giuridico e quindi quando il giudice si trova a dover decidere una controversia in materia di leasing deve decidere sulla base di norme di contratti similari. D'accordo? Prende un po' di qui, dal contratto di vendita, dal contratto di locazione, e cerca di dare una definizione. Però il sistema dell'analogia, che è un sistema di applicazione costante nel diritto civile, d'accordo? Nel diritto penale è vietato, e questo è vietato da sempre. Perché è vietato? Ma perché ovviamente io devo sapere precisamente in questo momento quali sono i fatti che posso compiere o i fatti che non posso compiere, perché costituiscono un reato. Non sto parlando dell'illecito civile, perché gli illeciti civili sono addirittura atipici per definizione. Un illecito civile può essere dato da tante cose. Scusate, ma anche se io ti calpesto il piede mentre cammino e ti faccio male, è un illecito civile se ti ho rotto qualche cosa, se stavo disattento. Chiaro? Come ho fatto l'esempio che il tamponamento di un'automobile, il danneggiare un'automobile è un illecito civile, ma non è un illecito penale. Ma se io col martello arrivo lì e ti spacco il vetro dell'automobile, quello è un illecito penale, perché è un reato, perché è un danneggiamento che ho fatto volontariamente, con piena coscienza, deliberato consenso, e quindi questo è un reato perché non è dovuto a una colpa, ma a una volontà di colpire. Detto questo, ritorniamo un attimino all'articolo 25. L'articolo 25 della nostra Costituzione, che io ho intitolato Nullum crimen, nulla pena sine legge, che dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, nessuno può, e però quello che ci interessa è il secondo e il terzo comma, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Se oggi il Parlamento dice che un determinato fatto è reato, ma io l'ho commesso ieri, io non posso essere punito. Posso essere punito solo se lo compio dal momento in cui il Parlamento ha deciso che quel fatto è reato. Mentre invece posso avere un vantaggio. Se il Parlamento decide che un fatto che io ho commesso ieri e per il quale sono stato condannato non è più reato, il famoso ingiuria, proniamo, d'accordo? E non è più reato, quel reato va cancellato. Io devo, se sono anche in galera, per ingiuria non ci sarei mai andato in galera, ma comunque devo essere messo fuori, d'accordo? Lo vedremo a proposito di alcune norme, cioè voglio dire, ci sono anche reati gravi che sono scomparsi, tipo appunto il falso in scrittura privata, oppure di alcune cose di cui parleremo successivamente. Le misure di sicurezza sono una cosa sulle quali non mi soffermerei, sono delle... anche il manicomio giudiziario è una misura di sicurezza, ecco, diciamo così. Sono particolari, non sono pene, sono una cosa un po' di lato. Questo articolo 25 discende direttamente dall'articolo 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 26 agosto 1789 e l'avevamo visto la volta scorsa. Però nasce qui, attenzione, negli Stati Uniti c'era qualche cosa di analogo, non proprio in questi termini, ma qualche cosa di analogo c'era ed era stato emanato qualche anno prima, dunque dovrebbe essere nel 76 o nel 79, quindi dai 10 ai 13 anni prima c'era una norma di questo genere. Beh, anche noi italiani però ci siamo difesi, cioè certo eravamo francofili, avevamo i francesi in casa e questa è la Costituzione cisalpina, io non mi ci soffermo perché abbiamo 65 slide oggi, non mi ci soffermo più di tanto, ma se andate a vedere quei principi che abbiamo visto nella Dichiarazione dell'Uomo li troviamo sia nella Costituzione cisalpina, in questi articoli, sono gli articoli 8 e 14, da 8 a 14 della Costituzione cisalpina, sia della Costituzione cispadana. Non l'ho trovato con un monta sorpresa, ho trovato qualche cosa, ma la sono letta tutta di nuovo, anche se velocemente, nella Repubblica Napoletana non c'era espressamente una cosa così. Non l'ho trovata con questa chiarezza. Sono rimasto molto male da buon napoletano qua sotto, pur essendo stata scritta da Mario Pagano. C'era qualche cosina, però non con questa chiarezza. Anche lo Statuto Albertino lo diceva, anche se lo Statuto Albertino, come voi sapete, era una Costituzione di carattere flessibile, cioè poteva essere contraddetta da una norma successiva ordinaria. Però vi voglio far notare una cosa: prima avevo segnalato l'articolo 14 delle disposizioni di attuazione. Nelle preleggi al codice del 1865 troviamo più o meno qualche cosa di analogo. Le leggi penali, quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole, non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espresse. Come vedete, Questi sono principi che ci portiamo dietro, questi sono lo statuto Alberti, lo statuto albertino del 48, le preleggi sono del 65. Quello che il nostro colloquio di oggi vorrei centrarlo molto partendo da Beccaria. Perché? Perché sto parlando anche con la maggior parte di voi sono filosofi, o comunque hanno un'impostazione filosofica, e quindi mi sembra giusto partire da un filosofo. Carlo, lo definiamo un filosofo? Lo diamo per filosofo, anche se era un economista. Vabbè, lo diamo per filosofo. Allora, Capita. Sì, poi ho scoperto con molta gioia che molti degli scrittori italiani erano laureati in giurisprudenza, però sono a cominciare da Goldoni, per esempio. Tutti che scappavano dalla professione di avvocato, appena cominciavano a capire che cos'era, dicevano no, fammi fare qualche altra cosa che non ne posso più. Allora, mi muoverei su queste tre linee. Cioè, quando Beccaria fa tutto il discorso iniziale sulla legge penale, parla a un certo punto dell'oscurità della legge penale, no? E la critica, anche se per lui per oscurità non intendeva tanto quello che poi vedremo oggi intendiamo. Lui si lamentava soprattutto del fatto che le leggi dovevano essere scritte in un modo comprensibile alla gente, non dovevano avere un contenuto di latino o addirittura di lingua straniera, altrimenti non erano oscure al popolo, no? Quello che noi chiamiamo il quisque de populo. Parlava appunto della conoscibilità della legge penale e parlava della determinatezza della norma, quindi bisogna che la norma sia chiara, e contestava chiaramente il fatto che le norme potessero essere inventate dai giudici che applicavano, che si trovavano a decidere determinati fatti, su determinati fatti, e ricavavano delle norme da che cosa? Da vari autori, senza che ci fosse un principio chiaro della legge. Prendevano, il tizio dice questo, l'ha detto 200 anni fa e te lo applico. Quindi in realtà non c'era quella che è il principio di legalità della norma penale, e cioè deve essere l'organismo che governa il territorio in un certo modo a decidere che cosa è reato e che cosa no, e determinarlo in modo che io sappia fin dove posso arrivare e dove si sconfina nel reato. E poi anche lui parlava della proporzionalità della pena, e qui c'ho una piccola chicca che vedremo a tempo opportuno, che penso che piacerà molto agli amanti di Beccaria. Allora, la prima cosa che mi viene in mente di cui parlare è questo fatto. Noi abbiamo nell'orecchio un vecchio brocardo, e cioè ignoranza iuris non excusat, l'ignoranza del diritto non perdona, non può scusare. Se hai commesso un fatto che è reato, anche se non sapevi che era reato, ne rispondi. Però tutto questo può andare bene su quelli che sono gli elementi, diciamo così, più determinanti della vita, i fatti più determinanti della vita sociale. Allora, uno non può ammazzare e dire non sapevo che si era vietato ammazzare, perché è un qualche cosa che ti viene dato fin da bambino. E la stessa cosa sostanzialmente lo dovresti sapere per i fatti tipo il furto, tipo non so, la falsa testimonianza, tanto per dire quelle che sono nel decalogo, ma ce ne sono tante di norme che sappiamo che non si possono, che non si possono, cioè tanti principi che sappiamo che costituiscono delle norme che hanno una garanzia penale. Però a un certo punto il nostro legislatore ha realmente abusato della norma penale, e non soltanto perché ha detto che non puoi più, che non potevi dire stupido, mentre oggi lo possiamo dire senza correre nessun rischio, d'accordo? Ma anche rispetto a dei fatti incredibili, e cioè tengo un flipper in un bar, non ho l'autorizzazione, scatta addirittura non una sanzione amministrativa, ma scattava una sanzione penale. Un contadino faceva una bonifica di un terreno, dopo essersi informato in comune se poteva farlo o non poteva farlo, gli dicono sì, lo puoi fare tranquillamente, poi a un certo punto qualcuno dice no, guarda, non potevi farlo senza un certo permesso, scatta il reato. La Corte Costituzionale si è trovata di fronte a casi di questo genere e ha detto no, momento, attenzione, non possono passare, questi non possono, nel momento in cui c'è contraddittorietà, nel momento in cui un povero Cristo va in comune e dice scusate, per tenere un flipper ho bisogno di avere un'autorizzazione, no, tranquillo, non serve niente, e poi mi viene, arriva il primo carabiniere che passa per strada e mi dice scusi, mi fa vedere l'autorizzazione per il flipper, no, ma mi hanno detto in comune, ah guardi, ignoranza, il carabiniere non gli dice ignoranza, iuris, non è, scusate, non lo dice, vabbè, però dice mi dispiace, no, l'ignoranza non perdona, va bene, ecco. E quindi ti scatta il reato. È la stessa cosa, di fronte a questi casi la Corte Costituzionale ha detto no, attenzione, questo non si può pretendere una cosa di questo tipo dal cittadino. Le norme penali sono talmente tante, credo di aver letto proprio recentemente da Ainis che un centro di studi europeo ha calcolato che in Italia ci sono 35.000 norme penali. 35.000 norme penali. Allora, la Corte Costituzionale con questa sentenza del 1988 numero 364 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 del Codice Penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Se è inevitabile, è inevitabile. Parliamoci chiaro, se io apro un bar non devo conoscere quale delle 35.000 norme mi impedisce di tenere un flipper senza autorizzazione. Vado a chiederlo ai tecnici competenti, che non sono sicuramente gli avvocati in questo caso, perché credo che gli avvocati non si interessino se posso tenere un flipper o no senza autorizzazione. Vado in comune e chiedo, ma se anche in comune mi dicono tranquillo, non serve, io ho già fatto il mio dovere. È un caso, proprio il caso è concreto è questo, eh? Il caso concreto è questo qua. E perché la Corte dice questo? La Corte dice questo anche attraverso il problema che la responsabilità penale è personale. E allora se è personale, nel momento in cui onestamente chiunque mi direbbe non... perché poi lì chi ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità è stato un pretore che si è trovato a condannare e dice no, io in questi casi non posso condannare. E come faccio a non condannare se la norma mi dice che lo devo condannare? L'unico escamotage è sollevo un'eccezione di incostituzionalità, lo fece e andò bene. E andò bene, nell'88 andò bene. Ma la Corte non solo ha detto la responsabilità penale è personale e quindi ci vuole un elemento volontaristico per la condanna, elemento volontaristico che non è dato semplicemente dal dolo, e cioè dal voler fare un fatto. Quando si parla nel diritto penale di elemento volontaristico, si parla del fatto che comunque attiene alla nostra volontà. Se io, anche la colpa è un elemento volontaristico, perché? Perché la colpa presuppone una negligenza, un'imperizia, no? Che chiaramente è addebitabile a me, perché potevo comportarmi diversamente. Se tu fossi andato a 50 all'ora, quell'incidente non sarebbe accaduto, d'accordo? Io non vado a 50 all'ora, mi sono anche distratto, vabbè, non importa, sei stato negligente. No, io guardo mia sorella perché naturalmente la penalista è lei e aspetto sempre che mi dicano stai esagerando qua, cioè, non sono d'accordo. Ma c'è un altro
l'introduzione del concetto di volontà è naturalmente confusiva, perché il quisque de popolo
non sa appunto.
Guarda al dolo come la volontarietà dell'evento, esatto. Visivo, quindi l'esempio che hai fatto per introdurre il concetto di negligenza va benissimo, nel senso che ovviamente io sono negligente, questo non prescinde dalla mia volontà.
Non prescinde dalla mia volontà,
certo. Sì, ma non è la volontà dell'evento lesivo, è no. Questo il discorso.
Sì, sì, certo.
No? Ma perché il problema, secondo me, se può essere più chiaro, è l'esigibilità di una condotta diversa, cioè un evento viene addebitato a te anche solo per colpa, e si introduce il concetto di colpa perché era da te esigibile una condotta diversa e quindi sei comunque colpevole, ok? Nel momento in cui non è esigibile da te una condotta diversa, per esempio che facevi prima, allora devi andare assolto.
Esatto, ringraziamo Margherita di questo chiarimento puntualissimo. Allora, ma c'è un altro elemento che dipende da questo articolo 27, e cioè, ma se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, d'accordo? Ma se io non ti posso contestare che quel... cosa ti devo rieducare se tu hai fatto tutto quello che ti potevo chiedere? Non c'è nulla da rieducare, non posso erogare una pena da questo punto di vista. E anche attraverso questa argomentazione la Corte quindi ha dichiarato incostituzionale quel principio. Attenzione, non è che quel principio non vale. Il principio ignoranza iuris non excusat vale comunque, è fisso, ma c'è un limite, e cioè la scusabilità del tuo comportamento. Non potevo esigere in quel caso un comportamento diverso. Nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza è inevitabile. Se l'ignoranza era inevitabile, non ti posso condannare. Qui ho riportato questa sentenza che è di 7 anni dopo, se non ricordo male fu scritta da Vassalli, che sintetizza molto bene i principi. Allora, la sentenza dell'88 che vi ho letto è una sentenza lunghissima, è una cosa veramente molto lunga da leggere. Questa qui a un certo punto sintetizza quei principi che quella corte disse, lo dice 7 anni dopo, si trova di fronte a un caso un po' particolare, è molto interessante il caso che poi affronta questa sentenza 61 del 95, ci soffermeremo dopo, e dice questo: dal principio dell'articolo 27, primo comma, che abbiamo detto prima, la responsabilità è personale, si trae il corollario per cui la legittima punibilità di un fatto deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Cioè, devi sapere da che quali elementi avrebbero composto il tuo reato. Non potevi saperlo, la tua ignoranza è giustificata e allora non ci può essere una condanna. Collegando poi tra loro i precetti enunciati, cioè questo della responsabilità penale personale e dal fatto che le pene non possono consistere, devono tendere alla rieducazione del condannato, si deduce l'illegittimità costituzionale della punizione dei fatti che non risultano essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i, o di indifferenza ai, valori della convivenza. Vedete prima quando vi dicevo, attenzione, ci sono dei valori della convivenza che non possono essere ignorati. Uno non può dire non sapevo che non poter rubare, non sapevo di non poter uccidere. Espressi dalle norme penali, poiché il ristabilimento dei valori sociali dispregiati e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata soggettiva antigiuridicità del fatto. Cioè devi sapere che quel fatto doveva essere vietato, era vietato, non potevi non saperlo, lo sapevano tutti. L'articolo 5 del codice penale è in contrasto tanto con il principio di uguaglianza, derivando dalla norma un identico trattamento per situazioni tra loro dissimili, cioè da chi agisce con la consapevolezza e chi agisce senza, quali sono appunto quella di chi agisce con coscienza della illicità del fatto rispetto a quella di chi invece con tale coscienza non opera, quanto con il principio affermato dal secondo comma dell'articolo 3, che è quella norma un po' particolare, che dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli alla formazione, al principio dell'uguaglianza, cioè agli ostacoli di fatto. E lui dice anche questo: attenzione, se lo Stato non ha fatto di tutto per rendere conoscibile quella norma, non puoi poi lamentarsi con il cittadino. Scusate, ma le nostre norme sono conoscibili ancora oggi soltanto attraverso la Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale non la legge più nessuno. È difficilissimo leggere la Gazzetta Ufficiale. Tra l'altro, scusate, io ho trovato una modifica del codice di procedura civile, un solo commino, in una legge antimafia. Io non mi sarei mai letto la legge antimafia, perché non faccio il penalista, perché non vivo in un territorio dove, anche se facessi il penalista probabilmente non... No, oggi sì, adesso, ma all'epoca no, ma oggi sì sicuramente. Non l'avevo, improvvisamente, e cosa c'entra? Vedo un commento in una libreria, commento, modifiche della norma, e vedo CPC, oddio, che sei? E che a un certo punto avevano pensato che siccome in Sicilia c'erano, la mafia agiva anche attraverso alterazioni delle aste giudiziarie, avevano previsto che il giudice civile, laddove gli puzzasse una certa asta perché aveva capito che c'era, avrebbe potuto dire no, basta, qua non si vende così, sospendiamo tutto. D'accordo? Però il nostro legislatore purtroppo fa le norme in questo modo. E questa dice ancora di più, l'articolo 5 viola lo spirito stesso dell'intera carta fondamentale e i suoi essenziali principi ispiratori, rivalendosi a tal riguardo che far sorgere l'obbligo giuridico, a tal riguardo che fa sorgere l'ordine, l'obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato, senza alcun riferimento alla consapevolezza della gente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza o ignoranza della legge penale e dell'illecità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave, senza alcuna prova della sua consapevole ribellione o di indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati. Posso dire una cosa? Si vede la cultura giuridica di chi ha scritto questa sentenza, indipendentemente da chi l'ha decisa, sono 15 giudici. Questa sentenza, se non ricordo male, fu scritta da Vassalli, cioè uno dei più insigni penalisti che abbiamo avuto, oltretutto è stato anche ministro della giustizia e quant'altro, che è stato anche un partigiano, eccetera. Socialista doc, purtroppo anche craxiano a un certo punto, vabbè, ma tutti sbagliano. Scusate la battuta politica. Ecco, sempre quella sentenza, tra l'altro, colpisce l'articolo 39 del codice militare di pace, che diceva che il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare. Quindi tu violi una norma del regolamento e automaticamente ti scatta il penale. E dici, no vabbè ragazzi, non si può andare avanti così, cioè le norme regolamentari sono talmente tante e soprattutto c'erano delle norme che effettivamente un cittadino, che, perché attenzione, non è soltanto il militare, è anche il chiamato alle armi che poteva rispondere. Io non so chi di voi è stato chiamato alle armi e già a prescindere da conoscere il regolamento. I giovani no, perché ormai il militare non è più obbligatorio. Ai miei tempi ero obbligatorio, io il regolamento militare non l'ho letto. Vabbè. Ecco, adesso non vorrei diffondermi troppo su questo problema, però avete capito, cioè questo è già un problema della conoscibilità della norma, secondo me, ed è una eredità di Beccaria, secondo me, da questo punto di vista. L'altra eredità di Beccaria è data dalla determinatezza della norma, e qui vi devo raccontare di una sentenza che, secondo me, ha fatto storia, la sentenza che fa cadere il reato di plagio. Credo che in Italia per il reato di plagio sia stato condannato una sola persona, mi risulta. Ed era un... lo chiamavano professore, però non so neanche se fosse effettivamente... mi pare che fosse laureato in filosofia, ma non insegnava filosofia. Era dietro questa vicenda, in realtà c'era una vicenda di un amore omosessuale tra questo professor Braibanti, si chiamava, e un ragazzo che seguiva era suo amico e col quale aveva questa relazione. Stiamo parlando però a metà degli anni 60. Vi ho già detto prima, ancora quando io facevo il liceo negli anni 70, ma anche dopo, qual era l'atteggiamento nei confronti degli omosessuali. La famiglia fece una guerra pazzesca e denunciò Braibanti per plagio nei confronti di questo giovane e Braibanti fu condannato. Adesso non ricordo se si è fatto 7 o 9 anni di reclusione, non mi ricordo, però pesantissimo, perché il reato, come vedete qua, prevedeva la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Ma leggiamo la norma, che sono queste 3 righe. Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. No, no, aspetta, Carlo. La battuta che hai fatto trova una risposta tra un po', Trova una risposta tra un po'. Scusate, guardate la norma precedente, l'articolo 600 del codice penale, la riduzione in schiavitù. Questo è il testo anteriforma del 2003. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Cioè la stessa pena per la riduzione in schiavitù e per il reato di plagio. Ma il problema è un altro, che mentre ridurre una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, quando fu scritta questa norma, era chiaro che cosa volesse significare. Ma che cosa significa sottopone una persona al proprio potere? Potere di che cosa? Potere in fatto o in diritto? Il proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Ma di che sta parlando? Di che sta parlando? Sapete perché questa norma è così confusa? Chi ha scritto la sentenza poi che l'ha dichiarata incostituzionale l'ha ben individuato. Il plagio, prima del 1930, cioè prima di quando fu inserita questa norma, il plagio era un reato antichissimo. Del plagio parlavano i romani, ma era la riduzione in schiavitù. Per plagio si intendeva la riduzione in schiavitù. E così è stato anche quando la schiavitù è stata soppressa, ma ci potevano essere altre forme di riduzione in schiavitù. A un certo punto, lo vedremo dopo, mi sembra, non so se l'ho riportato quel pezzo, beh, forse non l'ho riportato, a un certo punto si parlava di plagio quando un bambino veniva rapito, sottratto alla famiglia per dargli una religione diversa. Credo che Pio IX potesse rischiare il plagio, per quello che fece con Mortara. No? Oppure il prendere una persona e fare in modo che sia arruolata obbligatoriamente, no? Anche questo erano delle forme che non erano riduzioni in schiavitù, ma sicuramente potevano rientrare in fattispecie di reato. Che cosa dice la Corte Costituzionale? Parte da questo principio, l'articolo 25 cost della Costituzione, cioè nullum crimen, nulla pena, sine legge, impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati, sicché deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. Benissimo. La riduzione in schiavitù, sappiamo che cosa significa. Attenzione, poi il legislatore del 2003 l'ha messo meglio addirittura. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola, però lo spiega che cosa vuol dire stato di soggezione continuativa, la costringe a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, tutti questi sono reati che rientrano nella riduzione in schiavitù. D'accordo? Ma questo l'ha definito nel 2003. Prima l'avevamo visto, diceva semplicemente chiunque riduce una persona in schiavitù. Ma che cos'era il plagio? La Corte stessa, quando va a esaminare la cosa, dice guardate che se prendete gli orientamenti nessuno riesce a definirlo. Nella dottrina, nella giurisprudenza, in quei casi che erano sottoposti, tant'è vero che Braivanti mi risulta essere l'unico caso di condanna, sapevano che cosa fosse. Si arrangiava, ci si barcamenava di fronte a una norma che a mio modo di vedere, però è un mio sospetto, non ho trovato verifiche. Attenzione, ma che senso ha nel 1930 separare? Addirittura è un unicum in tutta Europa, era un unicum questa norma, non esisteva un equivalente in tutta Europa, separare dalla riduzione in schiavitù al plagio. Ma a voi non viene in mente che qualcuno ci poteva aver pensato, attenzione, Il ministro della giustizia quando fece la relazione su questa norma non la fece su questa norma, la fece su una norma precedente che poi era stata modificata dove c'era molta più chiarezza. Ma non vi viene in mente che una norma così generica è fatta ad arte per colpire probabilmente qualche insegnamento antifascista? A me è venuto il sospetto. Una persona al proprio potere.
Del Viglione, sì.
Il processo del Viglione però era successivo alla dichiarazione.
Sì, ma difatti modificarono un po' la formulazione perché non potevano appellarsi a questa, ma di fatto, insomma, dicevano che lui, approfittando di essere il curatore di una persona, no? Figuriamoci, un psicanalista, allora aveva approfittato in qualche modo di suggestionando questa persona per farsi dare dei soldi per le sue iniziative culturali. E era una cosa ambigua, perché un po' se la faceva riferimento, ma non esplicitamente, perché nel frattempo era aperta la norma. Lo spirito era quello, però,
Sconfitta con la
La circonvenzione di incapace, sì, ma è appunto un altro reato, è tutto un altro reato, anche perché qui non si parla di un incapace, si parla di ridurre in totale stato di soggezione una persona, senza parlare dell'incapacità di quella, e questo anche la Corte lo dice a un certo punto. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili, e tantomeno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvi principi che sovraintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo, nonché le più elementari nozioni di insegnamenti intorno alla creazione e formazione delle norme giuridiche. Ci va giù pesante, Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, cioè nel diritto antico e sino all'età moderna il reato di plagio era inerente all'istituto giuridico della schiavitù. Non ve lo sto a leggere, vi ho fatto gli esempi del codice penale del Granducato di Toscana in cui si parlava della sottrazione di minore di anni 14 perché professi una religione diversa, e nel corso dell'Ottocento riguardava anche appunto l'arruolamento non autorizzato di sudditi. Qui dice appunto che nel codice del 1930 risulta pertanto individuata, distinguendola da quella dell'articolo 600, che è quella della riduzione in schiavitù, una fattispecie penale che per la prima volta è chiamata con l'antichissimo termine di plagio, concretizzando legislativamente nel solo ordinamento italiano la modifica del valore lessicale della parola. Vabbè, insomma, qui dice appunto, guardate che non si capisce assolutamente, non si riesce a determinare quale sia il fatto specifico, e qui dice questo che prima ha fatto scoppiare le risate là in fondo, no? Guardate che cosa dice. Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convenzioni su altri esseri umani può provocare, ecco perché avevo pensato anche a una norma anti-antifascisti, può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica, nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica della gente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Esatto, infatti, ma lo dice subito dopo. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichiche che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso. Confesso, quando ho conosciuto mia moglie, io non ho capito più niente. È vero. Vabbè, lascia perdere. Sapete che si dice che normalmente lo stato amoroso, per il primo anno e mezzo dello stato amoroso, ci sono nel cervello degli impulsi, delle reazioni che sono tipiche anche della follia.
Sì, è uno stato alterato di coscienza.
Ecco, esatto. Del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il maestro e l'allievo, come diceva Carlo, fra il medico e il paziente, ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca, ma estremamente difficile, se non impossibile, individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione. Che poi suggestionare non significa compiere un reato. Ecco, questo è un... qui cade il reato di plagio, che poi naturalmente non è stato più previsto in nessun modo. Su questi principi poi sono cadute anche altre norme, non tantissime, due o tre ne sono cadute. Anche qui devo dire, adesso non possiamo soffermarci perché il tempo corre, ma interessanti vecchie norme che per esempio erano il possesso ingiustificato di chiavi. La Corte a un certo punto ha detto, vabbè, un momento, una cosa è una norma di questo genere nell'Ottocento, quando... Oggi che la proprietà mobiliare è così diffusa, non puoi dire a uno o mi giustifichi tutto quello che hai, il denaro che hai da dove viene, o altrimenti io ti punisco penalmente. Certo, lì presupponeva che chi avesse questo possesso fosse già noto come persona dedita al delitto, al reato, insomma. Però la Corte ha detto no, non può passare una cosa di questo genere. Più ce ne sono state altre... dunque questa è un'altra, ah sì, ne parleremo invece proprio nel linguaggio in transito, a proposito di una, scusami, nel crocevia, a proposito di una sentenza che ha dichiarato incostituzionale una norma che puniva colui che aveva ricevuto un provvedimento di allontanamento e non si fosse procurato in tempo dovuto i permessi, i documenti per allontanarsi. Cioè, scusate, cos'è questo tempo dovuto? Per un extracomunitario che cos'è con la burocrazia che abbiamo in Italia? Comunque ne parleremo settimana prossima.
Forse cominciate a
Oh, invece vi ho portato questo reato di stalking. Anche questo reato di stalking è stato denunciato alla Corte per indeterminatezza, ma la Corte ha detto che invece era sufficientemente determinato, perché dice salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque con condotte reiterate, e la Corte ha detto le condotte reiterate sono almeno 2. Minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Questa norma, la Corte dice, minaccia o molestia, scusate ma sono chiare perché da sempre il giudice sa che cos'è una minaccia e che cos'è una molestia. E tutto il resto va valutato dal giudice singolarmente, ma il grave stato di ansia o di paura può essere determinato dal giudice, il fondato timore e poi l'alterazione delle proprie abitudini di vita è una comparazione tra come ti sei comportato, ti comportavi prima e come ti comportavi dopo. Poi attenzione, il problema è vero che ci sono delle norme di carattere generale nel nostro ordinamento penalistico che variano nel tempo. Il buon costume, insomma, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, c'era un pretore che era famoso in Italia per condannare le donne in bikini perché erano contrarie al buon costume. Capite? Cioè, voglio dire, ci sono delle norme, anche per esempio, quando noi parliamo nel nostro diritto civile, la diligenza, noi usiamo ancora il termine la diligenza del buon padre di famiglia. Del bonus pater familias, anzi. Noi ancora usiamo queste terminologie, ma è chiaro che la diligenza del buon padre di famiglia oggi non può essere quella di 50 anni fa, è tutta un'altra cosa. Quello che si richiede oggi a un genitore, ma il buon padre di famiglia non è necessariamente il genitore, eh? Io adesso lo sto prendendo in un modo, anche il professionista si deve comportarsi come il buon padre di famiglia. Anzi, c'è una norma un pochino più specifica da questo punto di vista. ma sono concetti che cambiano nel tempo, ma questo è inevitabile, dice la Corte, non posso impedire al legislatore di usare terminologie di questo genere e di entrare nella precisione, perché altrimenti significherebbe costantemente, oggi soprattutto, modificare le norme continuamente, costantemente, perché cambiano i concetti, cambiano i costumi, cambiano le regole delle scienze. Ne parlavo con Florinda poco fa, all'inizio di questa... Io non so quanti saggi ho scritto nella mia vita sul sistema delle notifiche. Da 2 anni a questa parte, 3 anni a questa parte, tutto quello che ho scritto possiamo prenderlo e buttarlo nel cestino, o quasi. Perché? Perché oggi le notifiche noi le facciamo non più tramite ufficiali giudiziari, ce ne sono ancora, sì, ma si fanno attraverso le PEC, con tutta una serie di regole nuove che io onestamente faccio fatica a capire, a comprendere. Tant'è vero che oggi quando faccio una notifica via PEC chiamo il mio collaboratore che insegna informatica giuridica e dico: scusami, dammi una mano perché ho paura di sbagliare. Una volta ero quello che dava i consigli a tutti su come si facevano le notifiche. Prego, non mi parlare di una notifica via PEC.
No, una curiosità sulla definizione di stalking, perché leggendola mi chiedevo, ma ci rientrano anche le minacce mafiose, ad esempio?
No, infatti dice salvo il fatto costituisca reato più grave. La minaccia mafiosa secondo me rientra in, esiste il reato di minaccia, ma è una cosa completamente diversa. Questo credo che sia più, vedi, è più diretto allo stalking, in effetti, nell'ambito delle famiglie, tra persone che hanno delle relazioni, il corteggiatore insistente.
Perché nel codice penale è scritto in inglese?
No. Questo l'ho scritto io in inglese perché viene declinato così, non è scritto così.
Si chiamano atti persecutori.
Atti persecutori.
Grazie. La domanda comunque beh, è bellissima perché è assolutamente fondata le vittime.
Purtroppo invece abbiamo tutta la legge sulla informatizzazione del processo civile che vi posso garantire che io non riesco a capirla, io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a leggerla, perché i termini che vengono utilizzati sono così tecnici dal punto di vista non del diritto, ma proprio della tecnica informatica.
Sono in inglese?
No, in inglese no, ma comunque adesso non mi ricordo se ce n'è qualcuno in inglese, può anche darsi, però comunque sicuramente hanno, è un linguaggio che io faccio fatica a seguire, insomma.
Perché per nativi digitali. Siamo vecchi ormai.
Allora, uno degli insegnamenti di Beccaria era proprio quello della proporzionalità delle pene. Non vi leggo il passo perché ve lo leggerò tra un pochino, ma questo è uno dei principi cardine del nostro ordinamento penalistico. La pena deve essere proporzionale. Si è iniziato, se non ricordo male, con delle pene, a sanzionare delle pene previste dal codice penale militare di pace. Vi faccio un esempio: a un certo punto, per tutta una serie di eccezioni di incostituzionalità, a un certo punto, rispetto alla violazione di consegna, il codice prevedeva una condanna minima di 2 anni. D'accordo? Minima di 2 anni. E non prevedeva la pena massima. C'era una norma base che prevedeva che la reclusione era da un certo minimo fino a 24 anni. Quindi, entro certi limiti, poteva accadere, non è mai accaduto, però, che per una semplice violazione di consegna tu potessi avere anche teoricamente 24 anni. Era una cosa meramente teorica, intendiamoci. Ma per tutta una serie di problemi si era creato questo fatto. E la Corte ha detto, scusate, no, è necessario, dice la Corte, che il legislatore preveda un minimo ed un massimo, nell'ambito del quale naturalmente il giudice può decidere sulla base di alcuni criteri che, una norma del codice penale prevede, nell'articolo 133, in cui dice, attenzione, nel valutare la pena, partite dalla pena base, per esempio, e poi potete applicare a seconda della pericolosità del soggetto determinate aumenti di pena, eccetera. Poi Margherita, se vogliamo, ve lo spiegherà meglio, perché è un sistema, secondo me, molto difficile da capire e da spiegare soprattutto per chi non l'ha mai applicato. Io non l'ho mai applicato. Ho chiesto una volta il massimo della pena, ma stavamo parlando di minaccia che era perseguibile fino, mi pare, a 12 mesi, qualcosa del genere. Vabbè, quindi
Gli hai chiesto 10, quindi non hai chiesto il massimo.
Ma io chiesi il massimo, poi non mi ricordo se fai 10, forse gli dissi così a un certo punto. Cioè, che, vabbè. Ti rendi conto che quando fai il giudice certe volte scattano dei meccanismi anche lì. Io ricordo sempre una sentenza che scrissi, sono stato giudice tributario per 3 anni. E a un certo punto mi resi conto che in una vicenda si erano messi d'accordo un fratello e una sorella che erano titolari di un'azienda, ma lui aveva il 95% e la sorella il 5%. Quando l'hanno ceduta dovevano fare una certa dichiarazione e la sorella dichiarò il 5%, dichiarò il 5% e pagò il 5%. No, dichiarò il 95% e pagò il 5%. Insomma, uno dei due dichiarò il 95% ed era sbagliato e pagò il 5%. L'altro dichiarò il 5% e pagò il 5%. Quando lo Stato se ne accorse, andò da quello del 95 e ha detto: tu hai pagato 95, hai dichiarato 95 e hai preso e hai pagato 5, pagami un altro 90. No? E io facevo posizione dicendo: no, ma io ho sbagliato, io in realtà, guardate qui, avevo il 5, è mio fratello che aveva il 95. Sì, mio fratello ha pagato il 5, ha dichiarato 5 e ha pagato 5. Quindi, scusate, a me Stato chi me li dà i 90, d'accordo? E devo dire che quando capii l'inghippo, io non ho deciso, secondo me, è una cosa che mi rimprovero ogni tanto, io dissi no, qui c'è proprio un'evasione fatta apposta, tra l'altro nei confronti del fratello che aveva dichiarato 5 e doveva 95, aveva pagato 5, si era prescritto ogni accertamento dello Stato per il decorso dei termini, e trovai un modo forzato, se vogliamo, cioè lei ha pagato, deve pagare 90, ha dichiarato 95, mo paga 95 e poi se la vede con suo fratello. Trovai un modo per forzare perché ero così irritato, però devo dire la verità, mi è rimasto un po' sulla coscienza, perché evidentemente il giudice invece dovrebbe essere molto più imparziale e non dare un giudizio morale, ma ero molto giovane all'epoca, oggi non so come deciderei, certamente proprio perché ogni tanto vedi di quelle cose che ti mandano il sangue alla testa. Però giustamente uno non può poi fare il ruolo di un altro, cioè se lo Stato è stato inefficiente perché arriva all'ultimo momento e non riesce a emendare i propri errori, insomma, se la prenda lo Stato con se stesso e con chi deve prendersi. Insomma, vabbè. Abusi, voglio dire, anch'io ho commesso i miei abusi, pur criticando molto i magistrati, ma l'ho fatto anch'io. Allora, proporzionalità della pena. Vi voglio portare questo caso che mi ha suggerito Margherita, perché è proprio un caso recente, lei è una penalista, quindi ne parlavo di questa cosa, dice guarda che c'è un caso interessante, ultimo, e infatti questa è una sentenza, se non ricordo male, del novembre del 2016, quindi di qualche mese fa. Guardate questa norma dice che chiunque mediante la sostituzione di un neonato ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, quindi io sostituisco un neonato a un altro. Ok? Si applica la reclusione da 5 a 15 anni, quindi molto più grave, a chiunque nella formazione di un atto di nascita altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. La norma è del 1930. Quindi, sostituzione del neonato in culla è molto meno grave rispetto al fatto di andare in comune e dire è figlio mio, invece c'è una maternità surrogata, è stato, d'accordo? La Corte l'ha dichiarato incostituzionale. Come l'ha dichiarato incostituzionale? Dicendo che l'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità nel campo del diritto penale conduce a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono attraverso la pena danni all'individuo, ai suoi diritti fondamentali e quindi in primo luogo al diritto di libertà, d'accordo? E alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti o da ottenere da quest'ultima, con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni. Insomma, non posso prendere un caso che non costituisce una fattispecie che ha un disvalore modesto e punirlo in un modo esagerato. In questo caso poi la Corte ragionerà e dirà: attenzione, scusate, ma come mi fate a dire che le false attestazioni di un atto di nascita è più grave della sostituzione di un neonato nella culla? Abbiate pazienza, i conti non mi tornano. Se proprio dovete punirlo, lo potete punire nello stesso modo, ma non sicuramente in modo maggiore. E poi riprende quel discorso dell'articolo 27, cioè del principio della... Non mi ci soffermo perché ne abbiamo parlato prima, del principio di come si correla tutto questo anche al principio della rieducazione. Oh, però no, invece... Ecco, mi voglio soffermare su questo pezzo che segue quello immediatamente precedente. Aspettate che controllo, sì. Notate questo pezzo. Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta, del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa. L'avete vista bene? Guardate. Dolcezza delle pene, Beccaria. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità, perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani e la speranza, dono celeste, che sovente ci tiene luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia, per avarizia qui intende venalità dei giudici disposti alla corruzione, e la debolezza spesso accordano ne aumenti la forza. L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla quanto è grande il male a cui si va incontro, fa che si commettano più delitti per fuggire la pena di uno solo. Avete notato come quel pezzo della Corte Costituzionale in realtà riprenda in parte il pensiero di Beccaria qua? L'altra conseguenza è che la impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplici. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene che nel male, ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante quali debbono essere le leggi, che se veramente sono crudeli o si cangiano o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime. E qui, scusate, il tributo è a Montesquieu. Non mi chiedete perché è diventato blu, non lo so. A un certo punto la slide mi è diventata blu. Ma Montesquieu conclude il capitolo tredicesimo del libro sesto dell'Esprit de Loi così: l'atrocità delle leggi ne impedisce l'esecuzione, quando la pena è senza moderazione si è spesso costretti a preferirle l'impunità. E chi è che preferisce l'impunità? Gli stessi giudici. Questo brano è a commento di una vicenda in cui Montesquieu racconta di un imperatore giapponese che voleva assolutamente un figlio maschio. E alla fine questo figlio maschio lo ha da una popolana, ma l'accesso a corte di questa popolana non fu gradito a tutta la corte e a un certo punto il bambino fu soppresso, d'accordo? Per dispetto. E si decise di tenere nascosto all'imperatore, che probabilmente gli bastava soltanto sapere di avere un erede maschio e nient'altro, Montesquieu racconta questo, fu nascosto questo omicidio all'imperatore. Perché? Perché l'ira dell'imperatore sarebbe stata tale, talmente sproporzionata rispetto anche alla gravità di questo fatto, che sarebbe corso talmente tanto sangue che questo fatto qui non poteva assolutamente essere consentito. E Montesquieu conclude il racconto di questo episodio con questa frase che poi, come avete visto, è ripresa da Beccaria. E qui niente, la Corte appunto dice: attenzione, non posso mettere sullo stesso piano, come vi ho detto già prima, il reato di sostituzione di neonato dalla culla con, dice, non... Ecco, un'altra cosa, che per esempio un'altra norma che è venuta meno, qui la Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 600, in parte, l'articolo 630 del Codice Penale sul sequestro a scopo di estorsione. Perché? Perché non prevedeva, come invece è previsto per il sequestro di persona a scopo di terrorismo, non prevedeva che di fronte a fatti non gravi comunque il giudice tenesse conto di una certa mitezza della pena. Naturalmente tutto questo nasce dal fatto che nel succedersi delle leggi nella legislazione dell'emergenza, a un certo punto avevano previsto un sequestro di persona a scopo di terrorismo, eccetera, fatto con le stesse pene del sequestro a scopo di persona, ma solo per lì avevano previsto anche questa possibilità di attenuare la pena, e invece non l'avevano previsto per il sequestro a scopo di estorsione originario. E questo invece risponde a quello che Anna aveva posto come problema, e cioè quando il legislatore fa delle norme che sono diverse per il cittadino normale e per altri. L'articolo 476 del Codice Penale ci dice che il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, vabbè, la reclusione è da 3 a 10 anni, perché è molto più grave. E poi c'è questo 479 che dice che il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, vabbè, commette un falso che è punito con... Quindi in sostanza, se l'ufficiale giudiziario dice che tu mi hai dichiarato che il debito che lei aveva verso di te è stato pagato, lo fai ad altri fini, non per darle una quietanza, e io non registro questo, sicuramente è un falso in atto pubblico, perché ho taciuto una cosa che mi è stata dichiarata. Come se tu non me lo dichiari e io lo scrivo, sto facendo un falso in atto pubblico, d'accordo? Poi qui ci sono delle differenze tra falso materiale e falso ideologico, ma non ci soffermiamo su queste cose qua. A un certo punto, nella materia elettorale, con una riforma del 2004 il Parlamento cambia una previsione e dice: chiunque commette uno dei reati che ho detto prima, che riguardano l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, ovvero forma falsamente in tutto o in parte liste di elettori e di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2000 euro. Cioè, il cancelliere, che è un pubblico ufficiale, che deve autenticare le firme che voi mettete nella sottoscrizione di una lista, d'accordo? Mentre il notaio, che vi autentica una firma e dice che è vostra una firma che non è vostra, è perseguibile, come abbiamo visto prima, da 3 a 10 anni, lui è punibile soltanto da 500 euro a 2000 euro. Questi sono quei casi in cui, appunto, ho detto pena solo per il falso elettorale, cioè il falso elettorale viene punito per una fattispecie uguale, cioè lo stesso fatto. Ho autenticato una firma che non esiste, una pena irrisoria rispetto a un fatto particolarmente grave. E la Corte ha detto: no, signori, io questo non lo posso tollerare. Attenzione, guardate attentamente. Stiamo parlando di un problema diverso da quelli di cui abbiamo parlato fino adesso. Fino adesso abbiamo parlato di pene più gravi che venivano dichiarate incostituzionali perché non avevano senso. Qui ci troviamo di fronte a un caso inverso. E allora mi potreste dire: scusami, e come la mettiamo col principio nullum crimen, nulla pena sine lege? Perché soltanto il Parlamento può fare le norme penali. E qui invece la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale questa norma, mi sta aumentando per questo reato la pena, cosa che invece spetta al Parlamento. Hai ceduto? No, sono stati abilissimi. Sono stati abilissimi. Perché dicono: attenzione, innanzitutto qui il fatto è avvenuto in una certa maniera, cioè il reato è stato commesso prima della riforma. Quindi, dice la Corte, tu sapevi qual era il rischio che avevi. Certo, è entrata in vigore la riforma e ti è andata e ti può andare bene. D'accordo? Ma io non te la faccio andare bene. Perché non te la faccio andare bene? Perché in realtà qui non è una vera e propria... io non sto facendo una vera e propria norma nuova. Non ti sto mettendo una pena che il Parlamento non ha previsto. Io ti sto riequilibrando una pena che è stata abbassata illegittimamente e ti sto riportando allo status quo ante quando tu sapevi quello che ti sarebbe aspettato. D'accordo? Quindi tu sapevi quello che ti sarebbe aspettato. E intanto io, il giudice, è vincolato a darti una pena inferiore che è entrata in vigore successivamente, nel momento in cui quella deliberazione è stata fatta legittimamente. Se non è stata fatta legittimamente, quella attenuazione di pena io non te la riconosco. È dichiarata incostituzionale, se ne cade si applica quello di prima. Ma se loro te lo dicono molto meglio di quanto purtroppo forse non sono stato capace di dirla io. All'adozione di pronunce in malam partem in materia penale osta una ragione sostanziale connessa al principio della riserva di legge ai sensi dell'articolo 25, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, rimettendo al legislatore la riserva, eccetera, eccetera. Detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminosi o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva. Il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità anche in malam partem alle cosiddette norme penali di favore. Quella è definita una norma penale di favore, ossia delle norme che stabiliscano per determinati soggetti o ipotesi un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Questo principio si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di zone franche dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l'assenza di uno strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità in malam partem fosse attribuito carattere assoluto, si determinerebbe in effetti una situazione palesemente incongrua, venendosi a riconoscere in sostanza che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole. Sono stati di un'abilità incredibile. Il principio di legalità impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali, ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o più generale, accordando loro un trattamento più benevole. In tali casi, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva. L'effetto in malam parte non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali. Esso rappresenta una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di un'incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell'ordinamento conseguente alla sua unitarietà alla scomparsa della norma incostituzionale. E quelli vanno in galera con la vecchia norma. E qui, qui vi spiegavo appunto il fatto che si era verificato questo fatto, cioè che allora, se il fatto fosse stato compiuto nella vigenza di quella norma incostituzionale, la Corte l'ha detto con chiarezza, no, non potevo far niente, intanto dovevi poter contare su quella pena. Ma tu l'hai commesso prima E quindi in questo caso il principio dell'applicazione della, come diciamo noi, della lex mitior non vale, mi dispiace. Sono stati molto abili, devo dire la verità, ma sono molto abili. Qui mi fermerei sul problema del, e facciamo anche un intervallo, sul problema della, di tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato sul diritto penale. Mi riservo di fare una piccola cosa dopo su alcuni aspetti civilistici, più sul problema dell'omogenitorialità, sulla quale vorrei ritornare, perché è un tema che sarà discusso prossimamente, tutto il problema della stepchild adoption, come diciamo noi. Capisco perché stepchild adoption, usiamo questo termine, perché stepchild in italiano verrebbe tradotto figliastro, e figliastro è un termine che in realtà ha come un quid di dispregiativo in se stesso, anche se non dovrebbe, e quindi usiamo effettivamente questo stepchild adoption, che per, naturalmente per persone come me è molto difficile pronunciare. Però beh, c'era una risposta ancora di Beccaria al problema della violenza, ma Beccaria, ne abbiamo parlato tanto sul problema dei limiti all'interpretazione che Beccaria aveva. E questo filosofo francese, Philippe Audejean, ha scritto questo breve saggio di 8 paginette, e dove dice, in effetti c'era una certa, e questo rispondo anche a quello che Gidi aveva detto, cioè all'illusione illuministica. Oh, attenzione, di illusione illuministica ne parla anche la Corte Costituzionale in quella famosa sentenza sull'articolo 5 del Codice Penale, ignoranza iuris non excusat, dove parla appunto, attenzione, dice che era, che era un mito poter pensare alla conoscibilità delle norme penali, alla certezza del diritto e quant'altro. Però effettivamente questo filosofo cerca di spiegare anche come si muoveva Beccaria. Si muoveva nell'ambito proprio di una sua, della sua cultura economica, con una grossa prevenzione per la cultura giuridica dell'epoca, che effettivamente era piena di questi retaggi culturali, addirittura, insomma, voglio dire, nel Settecento ancora si applicava il codice giustinianeo in tante cose. E lui pensava proprio questo, cioè che non importava avere una cultura giuridica, le norme si potevano capire e potevano essere fatte anche da chi giurista non è. Contestualizziamolo lì, oggi come oggi devo dire che se il Parlamento continua a legiferare come legifera, possiamo farle fare a un bambino di quinta elementare le norme, non ci sarebbe grossa differenza. Avete visto adesso, scusate, io mi ricordo quando ci fu il famoso rapimento della moglie di quel azerbaigiano, cioè, io telefonai a un mio amico prefetto, era entrato in carriera con me, come vi ho detto io avevo iniziato la carriera prefettizia, poi mi sono fatto due conti, ho detto io sono interdetto a uso delle armi, vita naturale durante, perché sono stato obiettore di coscienza, potrei mai diventare capo della polizia nella provincia, lasciamo perdere, me ne vado prima che, tra l'altro effettivamente è vero, i miei amici sono diventati prefetti sotto i governi Berlusconi, quindi non è che vanno un obiettore di coscienza, figurate se poteva passare, quindi meno male che me ne andai. E gli telefonai e gli disse, da ex funzionario dell'interno, io non ci credo che il ministro non ne sapesse niente, e lui mi ha risposto, da dirigente superiore del ministero, confermo, punto, no? Devo dire che però la stessa cosa posso dire, mutatis mutandis, per quanto concerne l'elaborazione delle leggi. Io, il fatto che il Parlamento, che il governo ieri abbia emesso un decreto che riduce i problemi, i poteri dell'autorità contro la corruzione, ci hanno detto che nessun ministro aveva letto il testo di legge. Colpa dei tecnici. Beh, capisco. Forse qualche tecnico gli hanno dato forse qualche cosina, gli hanno messo in tasca perché modificasse. Però le norme si leggono prima di andare in Consiglio dei Ministri, prima di approvarle, no? Non siamo, cioè, sono norme giuridiche, le varate, leggetele, insomma, no? Non potete, non ci credo. Non ci credo. Blocco qui, però non so come... Ah.